Capitano, stiamo entrando nelle acque di Tortuga. Dopo 3 mesi e mezzo di navigazione, una delle città più malfamate del mondo, sino ad oggi esplorato.
Arrgh, mi venisse un colpo, Mastro Edo, se non è così. Un concentrato di filibustieri, donnine dai facili costumi e pirati della nostra isma. Ma abbiamo una missione da compiere e non possiamo tirarci indietro. Arrgh, pronti a fare scalo, marinai? Avete qualche ora per fare scorta di cibo e rum? E poi si riparte.
Ma non dovevamo goderci una bella vacanza al mare spendi i dobloni rubati? Volevo dire, sudati, nelle nostre scorribande marittime, giocando d'azzardo in dolce compagnia?
No, Mastro Edo, dobbiamo ritornare in mare aperto. Come ti ho detto, abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo andare alla ricerca del tesoro delle sirene.
Un tesoro?
Devi sapere che la fattucchiera Elisabetta...
Quella che abita sull'isola Zile Latoti?
No! Quella che mi ha venduto la mappa ai confini del mondo in quel passino dimenticato da Dio in Cambogia. Ti ricordi? Dai! È dove abbiamo passato il Natale scorso.
Ah sì, mi ricordo. C'era quel tizio con un occhio solo.
Sì, insomma, esattamente là. Comunque la mappa del tesoro. Quindi dobbiamo arrivarci prima che ci arrivino gli altri, capisci?
Ho capito, non abbiamo tempo da perdere. Ma c'è ancora qualche minuto per ascoltare una nuova puntata di Onda Brigante. Mettetevi comodi, salite sulle scialuppe, si inizia!
Panzana, stazione di Panzana. Attenzione! Si informano i gentili viaggiatori che i treni in transito potrebbero subire dei ritardi. È in corso un assalto ad opera di 5 briganti. Vi preghiamo di prestare la massima attenzione, dotarvi di un buon paio di cuffie o di un impianto stereofonico di qualità e di tenere le orecchie ben aperte. Buon viaggio!
Bentornati cari ascoltatori e care ascoltatrici, apriamo questa nuova edizione del giornale Radio di Onda Brigante con i principali titoli della settimana.
Florida. Due donne si fingono anziane e si camuffano da signore attempate mettendo guanti, occhiali e cappello per avere il vaccino. Carabinieri lo fermano chiedendogli i documenti. Lui consegna patente, libretto e 15 grammi di hashish dicendo «aiutatemi a smettere». In India, una donna all'altare viene lasciata dal suo sposo e per salvare la cerimonia e la festa sceglie uno sposo fra gli invitati. Confessa un falso omicidio per far sgomberare la via di casa dalla neve.
Apriamo Onda News, il programma di informazione, o meglio, disinformazione, di Stazione Panzana con le notizie più strane e assurde che circolano sul web.
Apriamo con una news dalla Florida. Cosa non si fa per vaccinarsi contro il Covid? Due donne residenti in Florida, USA, si sono finte vecchiette per poter scavalcare la fila e avere accesso alle dosi di vaccino destinate alle categorie più fragili e quindi con una maggiore priorità.
Secondo quanto riportato dal Guardian, l'episodio è avvenuto nella contea di Orange. Le due finte nonnine di 34 e 44 anni si erano travestite indossando cuffie, guanti e vestiti de modè nel tentativo di passare per due anziane.
La cosa sorprendente è che la coppia è stata beccata quando si sono presentate per il richiamo della vaccinazione.
Già una volta erano riuscite a farsi beffe dei controlli, tanto erano decise a fare carte letteralmente false pur di ricevere la seconda dose. Ma una volta scoperte, il richiamo è stato ovviamente negato.
Il dottor Raul Pino, l'ufficiale sanitario della contea di Orange, non si capacita di come siano riusciti a superare i controlli per la somministrazione della prima dose, ma di sicuro alle giovani vecchie non è andata bene la seconda volta.
La polizia che ha fermato le donne ha seguito alcuni controlli per verificare l'età delle due finte vecchiette e a quel punto è emersa la verità. Gli ufficiali hanno dichiarato di aver emesso una diffida, ma non è stata intrapresa alcuna altra azione.
una storia, per alcuni versi, simile a quella avvenuta in Canada, dove una coppia di miliardari si è recata nel remoto territorio settentrionale dello Yukon, travestendosi da coppia indigente, per poter ottenere il siero prodotto da Moderna.
Per accedere al vaccino i due si sono finti per giorni, camerieri in un modesto motel situato nella piccola comunità di Beaver Creek, al confine con lo stato americano dell'Alaska.
Ma in realtà erano approdati lì con un aereo privato. Gli operatori sanitari avevano creduto al racconto di due, che avevano così ottenuto una dose a testa di vaccino. A tradirli è stata la richiesta, inoltrata alla comunità di Beaver Creek, di essere accompagnati in aeroporto subito dopo la vaccinazione.
E spostiamoci adesso in Italia, nella città di Carpi.
In una sera come tante, i carabinieri hanno fermato una vettura con a bordo un giovane, al quale hanno chiesto patente e libretto. Ma lui, anziché esibire i documenti per la guida, ha mostrato e consegnato un sacchetto con 15 grammi di hashish.
Alla vista dell'hashish, i militari dell'arma hanno subito chiesto spiegazioni e la risposta del giovane è stata alquanto insolita. «Sono pentito, voglio smettere di spacciare. Aiutatemi», ha detto ai carabinieri di Carpi.
Inutile dire che il pentimento non ha funzionato e il ragazzo è stato portato in centrale.
E spostiamoci in India. Lui molla la sposa all'altare. Lei trova all'istante un rimpiazzo tra gli invitati, proprio come in un film.
Anche se sembra la scena di un film, non lo è, a testimoniare che la realtà spesso supera l'immaginazione. Un dramma che sfiora la tragedia shakespeariana, con imprevedibile happy end sul finale però.
Come riferisce il Messaggero, la nostra storia inizia dopo il servizio fotografico nuziale di Neven, il promesso sposo, Asindu, la promessa sposa.
Ma dopo lo shooting, il giorno della cerimonia del futuro coniuge, si perdono le tracce. Proprio mentre i futuri sposi sono chiamati a ricevere gli ospiti in arrivo alla cerimonia, la disperazione si impadronisce della donna abbandonata all'altare, che inizia a minacciare di farla finita.
Sindhu merita vendetta contro l'uomo che l'ha abbandonata ed è quasi sul punto di dare forfeit quando i suoi genitori annunciano di aver trovato per lei un altro sposo scelto tra gli invitati.
L'uomo, Chandru, autista della BMTC, la compagnia dei trasporti pubblici della zona, è semplicemente uno degli invitati. I futuri suoceri lo hanno individuato nella sala degli ospiti e, con la stessa fulminea rapidità, lo hanno catapultato all'altare. E lui, tra il frastornato e lusingato, accetta di convolare a nozze e di riparare il fio subito dalla sposa abbandonata all'altare. Tutto nella frazione di pochi concitati istanti.
Il lieto fine sembra garantito o no? Ma adesso spostiamoci in Ucraina. Cosa ci può fare se l'amministrazione non fa passare lo spartineve nella strada dove abiti e se non riesci neanche a muoverti a causa della neve attorno a casa?
Un uomo si è costituito per un omicidio fittizio, con la speranza che i poliziotti arrivati sul posto avrebbero spalato la neve sulla strada di casa sua. Il problema non è secondario, specie se abiti in un paese dove gli inverni sono lunghi e rigidi e le forti nevicate sono all'ordine del giorno.
Stufo di protestare senza risolvere mai nulla, un uomo ucraino ha pensato che, come suol dirsi, a mali estremi si ricorre ad estremi rimedi.
Come riferisce il New York Post, un uomo ucraino è ricorso ad un discutibile stratagemma per far pulire dalla neve la strada di cui abita. Ha chiamato la polizia confessando di aver appena accoltellato a morte il fidanzato della madre ed implorando un pronto intervento prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.
Ma la polizia si è insospettita subito perché l'uomo ha sottolineato che per poter raggiungere la sua casa sarebbe stato necessario intervenire con uno spazzaneve per pulire la strada, altrimenti non sarebbe stato possibile passare.
Gli agenti però non gli hanno creduto e sono riusciti a raggiungere la casa del presunto omicida con un semplice SUV e hanno trovato la vittima illesa, secondo quanto riferito da Covtun.
Ovviamente di fronte all'evidenza il killer ha confessato subito di aver inventato l'omicidio a causa del servizio scadente di spazzatura nella neve nella sua strada.
L'uomo del villaggio di Gribova Rudnia dovrà ora scontare le conseguenze, non soltanto economiche, per aver presentato una falsa denuncia ed aver causato un procurato allarme.
Signori e signore, il nostro giornale Radio Brigantecco si chiude qua, ma continuate a seguirci perché tra poco arriva il momento delle previsioni meteo del Tenente Ombrello. Lanci la pallina a Willy ma lui non te la riporta? Gli dici di stare seduto e lui scodinzola e se ne va lontano? Il centro di obbedienza per cani è proprio quello che stai cercando. Vieni a trovarci in via Punto A Capo, numero 2 a Perugia e troverai persone di alta professionalità, pronte ad addomesticare il tuo fido. Scopri corsi che rivoluzioneranno il modo di comportarsi del tuo amico a quattro zampe. Disponibile da giugno i corsi di linguaggio dei segni per pastori tedeschi, corso avanzato di mimica per bassotti. Porta il tuo amico a quattro zampe al centro di obbedienza per cani e scopri il corso giusto per il tuo fido.
Bentornati e bentornati su Onda Brigante, il programma di Stazione Panzana più piratesco del web. Torniamo in studio per gli aggiornamenti sul meteo della nostra regione. Regia, quando siete comodi, riuscite ad aprire il collegamento con il nostro esperto meteorologo, il Tenente Ombrello, per capire che tempo ci aspetta per i prossimi giorni. Siete pronti? Ci siamo? Aprite pure il collegamento. Tenente, ci siete?
Salve studio, un attimo che esco, un attimo,
Ma Tenente, ma dove si trova? Perché parla così piano?
Aspettate un attimo che esco dalla sala, ancora un secondo. E eccomi, scusate ma sto seguendo un corso di aggiornamento e mi avete chiamato proprio nel mezzo dell'intervento di Giuliacci.
Finalmente, Tenente Ombrello, finalmente un po' di professionismo!
Ma non ci sto capendo molto, sta parlando di ripresa dei valori barici, di residuo a variabilità su Alpi ed Estremo Sud. Poi a un certo punto ha farfugliato qualcosa su ampi spazi sereni con qualche rovescio diurno su Alpi e Appennini settentrionali, nubi in transito anche su Sicilia e Calabria. Insomma, ha impapocchiato quattro cosette per confondere le idee ai più deboli di noi, ma il Tenente Ombrello non lo frega.
Ma che vuol dire, via Tenente? Non credo che il colonnello Giuliacci sia un po' raccontafrottole. Anzi, è uno dei maggiori esperti italiani in materia. Avrebbe molto da imparare da lui.
Sono scettico. Mi sono perso dopo i primi 3 minuti del corso quando ha spiegato le tendenze meteo a medio e a lungo termine dei westerlies.
Di che?
Ecco, vede? Pure lei mi cade sui westerlies, forti venti occidentali che soffiano da ovest verso est sul continente europeo. Il problema è che ho sempre fatto fatica a distinguere l'est dall'ovest, per non parlare del sud e del nord.
Tenente, veniamo a noi. L'abbiamo chiamata per avere informazioni sul meteo, quindi non ci lasci distrarre, per favore. Quali saranno le previsioni della nostra area per il weekend?
Beh, studio, vi posso dire che il clima sarà tipico di maggio e della parte finale della primavera, ma del resto non avete bisogno di un meteorologo per sapere da che parte tira il vento.
Tenente, ma che previsioni sarebbero? Per cortesia, si concentri!
Mi sono concentrato troppo al corso di Giuliacci. Adesso i miei pensieri volano liberi nel cielo, come se fossero portati dal vento. Del resto, chi ha mai visto il vento? Né voi né io. Ma quando gli alberi chinano il capo vuol dire che il vento sta passando. E chiudo con le parole di Judy Garland. Da qualche parte, oltre l'arcobaleno, il cielo è azzurro e i sogni impossibili diventano realtà. E aggiungo questa perla di saggezza: dopo che le nuvole hanno riempito il cielo di lacrime, il sole le asciuga con il suo sorriso. Studio, vi rendo la linea. Ciao, un saluto dal vostro Tenente Ombrello.
Panzana, stazione di Panzana.
Mastro Pippa, il lavapavimenti per vere schiappe. Altro che olio di gomito. Finalmente in commercio in Europa e reperibile nel dark web il prodotto per lavare i pavimenti per gli uomini più sfaticati di sempre. Mastro Pippa, l'unico sapone per pavimenti che non devi risciacquare. Impiega meglio il tuo tempo stando sul divano a guardarti la serie TV più brutte di sempre e lasci che Maestro Pippa faccia tutto da solo.
Ah, Amici e amiche di Stazione Panzana, torna l'appuntamento con i complotti da sfatare e con i più agghiaccianti misteri dell'occulto. Anche questa settimana andremo a scavare nella profondità dei segreti ancora irrisolti della storia dell'umanità.
Cercheremo di fare chiarezza, pur sapendo che sarà dura, perché le prove e i documenti dei complotti orditi dai poteri forti sono stati segretati e quando con molta fatica si riescono a trovare dei testimoni disposti a parlare, beh, ecco che misteriosamente scompaiono.
C'è qualcosa sotto e noi vogliamo scoprire cosa. Per questo ci collegheremo con il maestro dell'occulto, il sommo sacerdote dell'ordine della loggia massonica, il maestro Giuseppe Chiappavia.
Bentornato, maestro.
Pentiti, domani sarai morto.
Nella puntata di oggi, caro maestro, vorremmo chiarire alcuni dubbi sulla vera storia di John Titor.
Vi starete chiedendo chi sia costui. Ebbene, è un sedicente soldato statunitense reclutato in un progetto governativo americano di viaggi nel tempo che sarebbe direttamente proveniente, pensate un po', dall'anno 2036.
Maestro, lei che tutto sa e che tutto vede, ci può dire se è vero o se c'è una qualche macchinazione dietro?
John Titor? Ma che... non è un viaggiatore nel tempo, è il nickname che usa mio fratello Carlone.
Suo fratello? Ma ho capito bene?
Beh, che vi devo dire... è un matto impallato e come al solito quando si fa un viaggio mentale deve condividerlo con tutti.
Cosa?
Nei suoi spot ha spesso dichiarato di essere inviato indietro nel tempo per recuperare dal suo nonno ingegnere un esemplare di IBM 5100.
Ma è vero?
Beh, sì. A onore del vero, devo dire che la storia del fatto che aveva bisogno di un vecchio PC era vera. Considerate che l'hanno sistemato qui in un negozio di PC di Perugia.
La storia di questo John Titor è diventata con il tempo una leggenda metropolitana piuttosto conosciuta sul web, successivamente discussa anche sui media tradizionali.
Beh, chiaramente il lupo perde il pelo ma non il vizio, così si dice. Infatti fa ancora il burlone. Ma fortunatamente quando torna a casa non ha tempo di sparare le sue fantasticherie su internet.
Ma quindi è vero quello che diceva il dottor Robert Brown, fisico all'università Duke?
Ma, ragazze mie, avete letto i post di mio fratello Carlone, volevo dire di Titor, in cui cercava di dare delle spiegazioni scientifiche sul viaggio nel tempo?
Beh, in effetti erano spiegazioni un po' bizzarre.
Bizzarre, dai! È ovvio che quanto ha descritto sia impossibile, sia in teoria che in pratica.
Cari ascoltatori, avete sentito? Grazie, maestro. Come sempre ci ha rivelato un'immensa verità e ha fatto luce nell'oscurità. Grazie ancora, maestro, grazie.
Uag!
Restate con noi, tra poco il collegamento con Onda Sport.
Panzana, stazione di Panzana.
Onda Sport, lo sport a 360 gradi di Stazione Panzana. Gentilmente offerto da Bar Tarallucci e Vino, via Gallenga, Perugia.
Carissimi ascoltatori, apriamo la rubrica di Onda Sport con un collegamento da Dirindello, dove è in corso il campionato di riparazione di orologi subacquei Cogli Lattimo. Nella puntata di oggi vi presentiamo uno sport piuttosto anomalo, il riparatore di orologi da competizione. Si tratta di una disciplina che combina le doti di un orologiaio con quelle di uno scassinatore provetto per riparare i meccanismi più complicati al mondo. Ma vediamo di collegarci direttamente con la nostra inviata alla manifestazione. Regia, mettetemi in collegamento con Orietta Pendolini. Signora Pendolini, mi sente?
Salve, studio. Come potete sentire dal rumore in sottofondo, siamo nel bel mezzo della kermesse dedicata alle riparazioni di orologi a livello agonistico. Mentre vi sto parlando, una dozzina dei migliori orologiai al mondo stanno riparando orologi subacquei. Per il momento tutti danno per favorito il dottor Hans Zimmermann, svizzero che si è distinto nella competizione di sostituzione delle lancette. Ma c'è chi invece ha notato un astro nascente in questa disciplina. Stiamo parlando del giovanissimo Klaus Swarovski, orologiaio di origini partenopee che vende orologi così brillanti da sembrare diamanti. Ma diamanti non sono. Ebbene, studio, siamo riusciti ad avere ospite di questa intervista il signor Swarovski, che non ha preso parte alla competizione per la riparazione degli orologi subacquei. Benvenuto ai microfoni di Onda Sport, signor Swarovski.
Hola!
Ah, parla anche spagnolo.
No, avevo un nodo in gola. Volevo dire si vola.
Signor Swarovski, lei ha fatto una gavetta piuttosto breve, ma impressionante. Se non erro, lei ha cominciato appena 5 anni fa col riparatore di orologi nelle torri di Comuni.
Vero, ho vinto il concorso pubblico. Ero l'oddetto all'orologio di Tavernelle. Poi la regina Elisabetta mi ha chiamato per riparare l'orologio del Big Ben, che era indietro di qualche minuto.
Incredibile, ma com'è possibile che la regina Elisabetta l'abbia contattata?
Boh, suppongo abbia trovato il mio numero nell'elenco telefonico.
Pazzesco, ma si rende conto? Tra tutti gli orologiai del mondo ha scelto proprio lei. Doveva aver capito che era una persona veramente speciale. Così abile nella riparazione, così ligio al dovere e poi così meticoloso.
Che vuole che le dica? Sì, sicuramente tutto questo. Ma poi anche il fatto che mia cugina lavora là penso che abbia influito. A questo proposito ci tenevo a salutarla, posso?
Ma certo, sì, beh, sì.
Ciao Assunta, ti saluta zia Rachele. Dice che ha messo da parte un torcolo per la prossima volta che vieni a trovarla.
Ottimo, ma tornando a noi, stavamo dicendo che la regina Elisabetta ti ha contattato per risolvere il ritardo del Big Ben.
Sì, l'orologio era in ritardo di 1 minuto e 43 secondi. Ma vi potete immaginare a Londra nell'ora di punta che casino che questo può provocare? La metropolitana arrivava puntuale, ma i lavoratori erano in ritardo perché si regolavano sul Big Ben e non riuscivano ad arrivare puntuali al lavoro. Ci sono state tante lamentele, quindi la regina mi ha chiamato per riaggiustarlo.
Parliamo adesso dei suoi prossimi progetti. Cosa farà nei prossimi mesi? A cosa dedicherà il suo tempo?
Beh, mi hanno chiamato per i prossimi giochi olimpici per fare il tecnico delle apparecchiature deputate al cronometraggio. La manifestazione si sarebbe dovuta tenere nel 2020 a Tokyo, ma a causa dell'emergenza sanitaria, come sapete, sono state spostate a quest'anno, sperando in un miglioramento della situazione epidemica.
Quindi, signor Swarovski, volerà a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto?
In verità mi hanno chiesto di arrivare prima per sincronizzare gli orologi dei giudici, delle gare e dei tecnici in vista della cerimonia di apertura che inizia con uno spettacolo di anteprima nelle giornate del 21 e del 22 luglio.
Beh, grazie per l'intervista, signor Swarovski. Studio, vi restituisco la linea, ma resterò qui a dirindello per seguire l'evoluzione della gara di riparazione degli orologi subacquei. Chissà, magari riusciremo a intervistare qualche altro campione. Un saluto dalla vostra Pendolini. A voi la linea.
Grazie Orietta, continua a tenerci aggiornati. Carissimi ascoltatori, chiudiamo qui il collegamento di Onda Sport. Restate con noi, torniamo subito dopo la pubblicità.
Dall'incontro tra tecnologia e natura, dallo scontro tra ambiente e innovazione nasce Olio Rene, prodotto dai laboratori Gartier. È finalmente disponibile nei supermercati di tutta Europa il primo olio geneticamente modificato per ridurre la quantità di colesterolo che viene accumulato dal nostro organismo. Olio Rene è l'ideale per condire l'insalata, extra leggero ed extra buono, oltre che extra vergine, così leggero che sa di piscio, volevo dire acqua, è come bere un bicchiere d'acqua. Olio Rene, un sogno che diventa realtà nelle vostre tavole, ideale per friggere cose leggere e dietetiche. Daresti un rene per condirci l'insalata.
Space Cowboy. Le avventure di Peppino, il pirata galattico.
Proseguono le avventure dei nostri due space cowboy, Peppino l'impastatore e capitano della Cloud 9 e Checconio Zozzone, il suo valido mozzo. Alle loro calcagna il malvagissimo Crypto 139, che dava loro la caccia intenzionato a riscuotere la taglia sulla loro testa. I nostri eroi erano finalmente riusciti a ripartire dalla stazione Ishimura, dove Nunzio, il cugino di Kekkone, aveva riparato la Cloud 9 e aveva anche effettuato degli utilissimi upgrades. Nel frattempo la nave di Crypto aveva finalmente completato il processo di autoriparazione, ma aveva accumulato molto svantaggio rispetto ai due Space Cowboy. Quanto a Crypto...
Mamma mia, sono troppo vecchio per certe cose. Computer motori a tutta potenza, usciamo di qui!
Kekkone e Peppino avevano lasciato a Melina la guida della loro astronave e loro erano ancora piuttosto brilli, cercavano di smaltire i postumi di un'imbracatura da niffo droga sdraiati sul pavimento. Si facevano domande filosofiche, cercavano di riattivare il cervello.
Esiste la vita dopo la morte?
Perché soffriamo?
Perché si dice paio di pantaloni se il pantalone è uno solo?
Capitano, forse è meglio se si prende una super tachipirina, se andate avanti così rischiate di vomitare.
Le navi scivolavano leggiadre ed eleganti lungo la rotta per il saltatore spaziale, sia quella di Crypto che la Cloud 9, ma all'improvviso a Crypto venne in mente una cosa.
Il saltatore spaziale di questo settore è gestito da Ettino.
Ettino 44 era il suo ex socio in affari, ex in quanto gli aveva fregato la fidanzata. C'era ancora della ruggine tra i due, ma era uno che sapeva il fatto suo in fatto di saltatori e poteva allungare e accorciare la permanenza nell'iperspazio a seconda di chi passava. Poteva proprio fare al caso suo per recuperare lo svantaggio.
Ci sono! Chiederò a Ettino di trattare gli umani come solo lui sa fare, mentre per me, gli allungherò un bel gruzzolo per farmi arrivare prima al prossimo settore e da lì attenderli. Sono un genio!
Crypto decise di contattare il suo ex socio e di mettere in atto una strategia che rallentasse i due Space Cowboy. Ma nel frattempo i nostri eroi erano riusciti a tornare in forma.
Capitano, è meglio che guidi io. Lei è fuori come un pallone.
Ok, e di Crypto si sa nulla?
Non ve n'è neanche l'ombra, ma sarebbe meglio stare allerta.
Benissimo, mantenere rotta e velocità. Prossima fermata, saltatore per Omicron.
Cloud 9, impostata sul pilota automatico gestito da Melina, sfrecciò verso il saltatore Omicron.
Panzana, stazione di Panzana.
Buonasera, gentili ascoltatori. In chiusura quasi del nostro programma, anche questa settimana ci ha raggiunti dal Giappone il mago Fu Manchu, il nostro astrologo, sostituto di Bice, che ha anticipato le sue vacanze al mare. Beata lei. Signor Fu Manchu, bentornato. Cosa ci dicono questa settimana i 12 segni zodiacali giapponesi? E soprattutto, quali massime devono guidarci nel nostro prossimo futuro? Siamo tutti curiosi di scoprirlo. E a questo punto non mi resta che passare la parola al grandissimo maestro Fu Manchu.
Salve, io qua di nuovo per l'oroscopo tradizionale giapponese. Io ho studiato ogni segno zodiacale e ho scoperto che non tutti i segni sono complementari e compatibili tra loro. Ma vediamo questo più avanti, forse. Intanto ecco cosa le stelle dicono. Cavallo. Le persone del cavallo sono attive ed energiche, sempre pronte alle agili e agli stimoli. Amano stare in compagnia, ai concerti, al teatro, agli eventi sportivi e alle feste. Oroscopo dice, occhio a dove vai se il tampone non ce l'hai. Coniglio. Le persone nate nel segno del coniglio sono metodiche, soprattutto per risolvere i problemi. Non si perdono mai d'animo, insistono fino a che non trovano soluzione. Oroscopo dice, cercate con la stessa insistenza anche la chiave del successo, altrimenti li state chiusi fuori. Bufalo. Tradizionalmente il bufalo è un animale forte e robusto. Hanno una salute di ferro, oroscopo dice, la mascherina mettila lo stesso. cane. I nati nel segno del cane sono sempre pronti ad aiutare gli altri, spesso trasculando se stessi, e soffrono molto se vengono traditi. Oroscopo dice: basta andare alla cieca. Togli fette di prosciutto dagli occhi, così vedi meglio se ti stanno andando a sblattere. Cangulo. Le persone nate sotto il segno del cangulo sono compassionevoli e generose. La lamenti che non aiuto quando sono in difficoltà, ma non sono sempre pronte a dare una pedata nel culo. Volevo dire una mano agli altri. Oroscopo dice: cena presto che alle 22 c'è il coprifuoco. Ed ecco il mio oroscopo della settimana, ci vediamo alla prossima.
Grazie maestro Fu Manchu. Signore e signori, appuntamento alla prossima puntata con la versione aggiornata dell'oroscopo.
Arrg, arrg.
Capitano, il rifornimento è completato, siamo pronti a salpare.
Ottimo, issate l'ancora, branco di puzzolenti farabutti. E tutti ai remi, dobbiamo volare. Avete capito, sacco di rammolliti? Dobbiamo volare sull'acqua. Abbiamo mezza flotta d'Inghilterra alle spalle. E l'altra metà è quella spagnola che ha l'ordine di bombardarci a vista. Mastro Edo, tracci la rotta. Andiamo ai confini del mare, signori, dove ci attendono ricchezze, godurie oltre ogni possibile immaginazione.
Sì, capitano. Che dice? Metto un po' di musica per fare ritmo all'equipaggio?
Questi bucanieri non si meritano nulla. Ma sì. Via, facciamogli sentire il nuovo podcast di Onda Brigante. E poi non si dica che non sono un capitano generoso.
Beh, insomma, la settimana scorsa ho usato l'occhio di legno del marinaio Gibbs per giocare a Subbuteo. Il morale era un po' basso.
Vedrai che riascoltare questo e a tutti gli altri podcast di Onda Brigante gli farà bene.
E dove li possiamo riascoltare, capitano?
Su Radiofonico e sui profili social di Stazione Panzana.
Forza, signori, tutto a bordo!